Pigpen, you're a mess. Why don't you try to be more neat?
Being dirty is much more practical.
Beh, alla faccia del ritorno in grande stile. Una nuvola di polvere e di sporcizia avvolge infatti la prima puntata della seconda stagione di Cliché Click. È la nuvola che si porta appresso Pigpen, il personaggio più lurido dei Peanuts, ma anche il più fiero della sua sozzeria.
Gli altri bambini lo bullizzavano, però lui diceva: sono bellissimo perché io mi porto la polvere degli dèi. Qui in mezzo sicuramente c'è la terra che ha calpestato Gengis Khan o forse Cleopatra.
Con la scrittrice Chiara Tagliaferri, Cliché Click inizia ad affondare le mani nello sporco, sgomberando anzitutto il campo, anzi spazzandolo proprio dall'idea più trita di tutte, che sporco debba essere qualcosa da ripulire. Io sono Alessandro Chiara.
L'inizio di Velluto Blu di David Lynch, quando c'è questo signore che sta tosando il prato e c'è questa erba perfetta ed è tutto meraviglioso. Poi questo signore crolla, un infarto, muore e il suo corpo si appoggia alla terra, la telecamera scende sotto e sotto c'è questo brulicare di insetti, c'è il marcio e scopriamo a volte la meravigliosità dello sceno.
E della bellezza fruttuosa e brulicante dello sporco sembra essere convinto a suo modo anche il nostro ospite di oggi, youtuber, docente, esperto di reputazione digitale e storytelling, partner di uno studio legale.
Io sono Matteo Flora, arrivo dalla sicurezza informatica, ma vengo in pace. E questo, beh, questo è Ciao Internet.
Ho un secondo papà, mettiamola così. Mia madre si è risposata e si chiamava Giancarlo. Per me sporco è sempre stato molto vicino alle mani che aveva lui. Lavorava, al contrario di me, che sono uno di quei fighetti davanti al computer, che non, per me è chi lavora sporco. Cioè non esiste modo, non esiste nessun modo di lavorare, di fare cose, di ottenere dei cambiamenti reali nella realtà senza sporcarsi. Sporcarsi le mani normalmente significa capire che non tutte le persone sono buone, che spesso le persone buone non sono quelle che ottengono i risultati. Cinismo o realtà? Ai miei ragazzi in università, quando iniziamo le lezioni, metto una delle massime, che è che la realtà è un oggetto socialmente negoziato. Decidiamo noi a che realtà pensare, decidiamo noi come vedere la realtà. Tante volte non riescono nemmeno a convincerci i fatti, abbiamo bisogno di realtà diverse. Nel mio mondo, per la mia esperienza, all'interno della mia bolla, di come io mi sono mosso, spesso le persone a cui ho visto fare cose meravigliose erano delle persone orribili. Quasi tutte, ad esempio, le fondazioni, se ci pensi, le grandi fondazioni, dalla fondazione Gates alle fondazioni in giro per il mondo, derivano da magnati che nella vita hanno avuto magari, diciamo, vite tortuose, problemi di antitrust, problemi economici o finanziari. Tante delle cose che vediamo realizzate derivano da fondazioni di gente che apre la fondazione tante volte semplicemente per ripulirsi la coscienza, eppure funziona.
Tu ti occupi di reputazione digitale e sicuramente una delle cose che si può macchiare, sporcare in rete è la propria reputazione. Partirei dalle basi, cioè qual è la definizione di reputazione, se ce n'è una sola, se si deve parlare piuttosto di reputazioni?
Accademicamente una di quelle che è più seguita, quella che usiamo anche noi, è di un sociologo in realtà, che si chiama Steve Knock. Dice che la reputazione è una condivisa o comune percezione su di un brand, una persona, un'azienda, che è data dall'insieme dei discorsi che vengono tenuti su di essa dalla totalità dei soggetti coinvolti nella sua generazione di vita. Ora, semplicemente la reputazione è una percezione che è data dai discorsi dei vari stakeholder. Uno, è una percezione, non ha niente a che vedere spesso con la realtà. L'ultima parte della definizione dice: per ogni stakeholder, portatore di interesse, mia mamma, il mio datore di lavoro, la mia insegnante delle elementari, potrei avere da loro delle visioni di me molto diverse tra di loro. Alcune di queste più importanti di altre, alcune di queste più o meno manipolabili o riassestabili a seconda degli accadimenti che succedono nella vita, altre un po' meno.
Il concetto di reputazione è ovviamente cambiato prima e dopo l'avvento di Internet.
L'avvento di Internet ha fatto una serie di cose. Ha aumentato in modo esponenziale la nostra memoria storica e ci sono tutta una serie di problematiche. Ad esempio, quella persona che era stata, che ne so, non condannata ma anche solo inquisita per invasione 20 anni prima, poi magari prosciolta con formula piena perché il fatto non sussiste, eccetera, aveva risolto più o meno tutto, trova che l'archivio storico di Repubblica, del Corriere del Ticino, non importa quale, va online e appena cerchi il suo nome e cognome ritorna fuori non il fatto che è stato assolto, ma tutt'altro il fatto che è stato condannato, e lì c'è stato un grosso problema. L'altro grande problema, in realtà reputazionale, è stato l'avvento dei social. Lì sì che cambia invece il gioco. Cambia il gioco perché? Perché le persone cambiano, noi non siamo uguali neanche da una settimana all'altra, figuriamoci da un anno all'altro, e gli utenti della rete vanno a scavare nelle mie dichiarazioni magari di anni prima. Non tutte le persone peggiorano col tempo, eh.
Per il tuo lavoro tu sei anche imprenditore, ti è stato chiesto, o uno dei tuoi lavori è quello di ripulire la reputazione di individui o aziende?
C'è successo di persone anche con procedimenti aperti che hanno chiesto di intanto ripulire, non le abbiamo accettate, c'è successo tante volte la rovescia. C'è un fenomeno molto particolare che è dato dalla visibilità di alcune notizie rispetto ad un'altra. Ad esempio, ci sono manager che ci chiedono di riposizionarsi dove, che ne so, passano da essere manager di una petrolifera ad essere manager di una società di eolico. Cercando online il loro nome e cognome si trovano ancora tutti gli articoli di quando erano nella petrolifera e chiedono di poter pubblicare un po' di cose in più per dare un'immagine più consola a quello che è adesso il loro lavoro.
Forse è anche il caso di ragionare su quelle che oggi dovremmo considerare le parole sporche. Credo che ci siano delle parole che dovrebbero essere considerate impronunciabili. Pensa a quello che è stato fatto con la parola schiavitù. Schiavitù, da un dato di fatto, è diventata una parola impronunciabile.
È invece l'attrice Lella Costa a ricordarci il potere della parola. Visto che tu ti occupi da tanto tempo di Internet, secondo te non c'è anche con la rete un fenomeno di depolarizzazione, nel senso che alcune parole, per la grande risonanza che hanno avuto, sono diventate sempre più impronunciabili?
Vedo molta cancel culture, vedo molto attenzione ad alcune parole che non si possono più utilizzare, ma questo non fa in modo che le persone non si polarizzino più dietro al, che ne so, al termine denigratorio di origine razziale o al termine denigratorio su difetti fisici. Contrario, faccio in modo di avere delle persone che, per evitare quel termine di uso comune, fanno dei grossi giri di parole che vengono subito riconosciuti. Penso che noi la battaglia con la realtà l'abbiamo già persa, però questo ci dà anche un vantaggio, il fatto di poter, nella scelta tra tutte le cose in cui possiamo essere gentili. E non lo dico come Bacio Perugina, io sono l'ultima persona che ti racconterà di essere Bacio Perugina, però possiamo costruire interazioni, costruire relazioni, costruire punti di vista legati principalmente al fatto di pensare che dalle altre parti ci sono persone.
Ci avviamo verso la conclusione, ma ho ancora una domanda. Non per Matteo, no. Per ChatGPT, l'intelligenza artificiale che in questa seconda stagione di Cliché Click vogliamo mettere alla prova dei cliché e della loro decostruzione. Ehi Elsa, oggi abbiamo parlato tanto della reputazione digitale, ma come faccio a ripulire la mia reputazione in rete?
Ci sono alcune cose che puoi fare per cercare di gestire la situazione. Anziché reagire in modo impulsivo o aggressivo, cerca di mantenere la calma e rispondere in modo assertivo, ma rispettoso. Fai conoscere la tua versione dei fatti, spiegando la tua posizione e fornendo fatti e informazioni che dimostrino la tua buona reputazione. Se i commenti o le recensioni sono diffamatori o violano le politiche del sito, puoi contattare l'amministratore e chiedere che siano rimossi. Cerca supporto professionale. Se la situazione diventa molto difficile da gestire, potresti considerare l'aiuto di un avvocato specializzato in questioni di reputazione online. In generale, mantenere una buona reputazione online richiede tempo e sforzo, ma può essere importante per la tua carriera e la tua vita personale.